Ave Maria, cari amici, bentrovati per questo appuntamento del sentiero mariano serafico. Vogliamo continuare come argomento nel parlare delle apparizioni della Beata Vergine Maria di Fatima, aiutati dalle meditazioni e dalla preparazione di un libro che stava realizzando un figlio spirituale di Padre Pio, Donne Attilio Negrisolo. E avevamo sottolineato un po' le peculiarità di questo libro in cui evidenziava in cui Fatima non si tratta solo di una delle apparizioni del 1917, ma sottolineava come le apparizioni di Tuy e di Pontevedra del 24-25 del 1929 erano fondamentali per comprendere questo mistero di Fatima e poterlo vivere qui e oggi anche per noi. Dicevamo come ci eravamo lasciati con quelle parole di nostro Signore Gesù Cristo: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Diceva Don Attilio, scriveva Don Attilio, come ai sacerdoti e ai religiosi tocca in primo luogo essere esempi e modelli in vita interiore, e noi possiamo giungere anche consacrati alla Beata Vergine Maria, ai consacrati all'Immacolata, al suo cuore immacolato. È la condizione indispensabile per cosa? Per essere, dice Don Attilio, scrive, suscitatori di vita interiori nei fedeli e rimedio dei rimedi alla crisi di oggi. E quindi, ecco, in primo luogo, questa situazione di crisi, ecco un rimedio, che cosa? La santità, l'alta santità, la santità alla scuola di Maria. Quindi la santità è conquistatrice, scrive Don Attilio. Il mondo intero l'ha visto dove? A San Giovanni Rotondo, con San Pio da Pietralcina. Gli uomini, gli adulti, di tutte le categorie sociali, tutte le estrazioni culturali, di tutte le esperienze della vita, crollavano davanti a Padre Pio, si davano per vinti e Cristo diventava, sull'esempio di Padre Pio, la loro vita. La santità è l'unico servizio valido per la Chiesa. E un altro punto importante, come diceva, come i primi cristiani stupivano i pagani con la santità della loro vita. E la Chiesa ha bisogno di una sola propaganda, che è il buon esempio. E questa è una cosa molto molto bella. Questo esempio, questa testimonianza che ha vissuto Don Attilio, come vedendo proprio come la santità conquista le anime. E questo l'ha visto a San Giovanni Rotondo, la santità di San Pio da Pietralcina, Alter Christus ancora di più vivificato con quelle stigmate aperte per 50 anni, quelle stigmate che gettavano sangue, che dicevano Cristo è crocifisso, che parlavano del prezzo della redenzione. Quindi tutti venivano attratti, conquistati dalla santità, da San Pio da Pietralcina. E si diventava, sull'esempio di Padre Pio, e Padre Pio diventava esempio della loro vita, modello i suoi insegnamenti della vita di coloro che si affidavano alla sua direzione spirituale. E quindi questo inciso, la santità è l'unico servizio valido per la Chiesa. Cosa posso fare di utile per la Santa Madre Chiesa oggi, in questo momento, in questa epoca dello scatafascio? La santità. E i primi cristiani facevano una predica, il buon esempio. E lo ricordiamo ancora come il serafico padre San Francesco che invitava il suo confratello: andiamo a predicare in città. E fanno il giro della città, tutti raccolti, tutti così, silenziosi. E ritornano in convento. Dice: padre, quando andiamo a predicare? L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto la predica del buon esempio. Bene, nostro Signore Gesù, dice Don Attilio, scrive, non ha avuto di mira altro metodo. Si è proposto lui come esempio e si è formato un drappello di anime sante e sono questi gli apostoli. Ecco la scuola di Gesù Cristo. Che cosa ha fatto Gesù? Si sceglie un gruppo di persone, li chiama apostoli, venite e seguitemi. Vieni e seguimi. Vieni e segui il mio modo di vivere. Vieni, imita il mio modo di vivere. Ecco quello che voleva San Francesco, un modo di vivere evangelico, tutto basato sul Santo Vangelo. La Chiesa, scrive ancora Don Attilio, è stabilita da Dio ad essere un faro di luce, anzi il sole dell'umanità. Ciò che le permette di radiare luce è solo la santità, una santità che sussiste solo se i suoi membri coltivano una profonda vita interiore, C'è una vera vita di orazione, una vera vita di preghiera fervente. Quindi, ecco Fatima, la vera essenza di Fatima è qui. La Beata Vergine Maria viene a risuscitare lo spirito di preghiera e risuscita quando questo è morto. Lo spirito di preghiera risuscitato vuol dire che c'è una resurrezione, un passaggio, che è la Pasqua. La Pasqua è la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo che da morto ritorna alla vita, riprende, acquista la vita per far risorgere anche noi. Deve risorgere l'anelito alla santità. La Madonna è venuta a far risuscitare che cosa? Innanzitutto lo spirito di preghiera, una preghiera ardente, fervente, la vita interiore che diventa la condizione indispensabile di ogni apostolato. Dobbiamo fare apostolato? Ma se non c'è vita di preghiera, se non c'è vita interiore, non c'è apostolato. Ci sono tante belle parole, parole erudite, parole sapienti, ma che toccano le orecchie, ma non affondano dentro il cuore, non danno un germe di vita e un germe di vita eterna. E questa diventa preghiera e vita interiore è condizione indispensabile per ogni apostolato della vera vita spirituale. Solo anime di vita interiore possono salvare la Santa Madre Chiesa, far rinascere il cristianesimo, stupire il peccatore, tirare i lontani ed essere sale della terra, lucerna posta nella casa, città posta sopra il monte, sole del mondo, come vuole i discepoli di Gesù Cristo. Maria, ancora prima, la Beata Vergine Maria, ancora prima che avere in mente la Russia, la rivoluzione comunista del 17, aveva in mente a Fatima la Chiesa, la decadenza morale dei cristiani della seconda metà del XX secolo. Ecco qui la peculiarità che sottolinea Don Attilio Negrisoli. Il messaggio di Fatima quindi è per oggi, per ognuno di noi qui oggi. Ecco qui la necessità di approfondirlo, perché dice è un messaggio inesauribile, soprattutto di nell'attuarlo, è un messaggio urgente da mettere in pratica. Quindi questo messaggio di Fatima è per la santità di oggi, e per invitarci tutti a questo raccoglimento di vite interiori e lo spirito di preghiera. E dice, sottolinea Don Attilio, al di là delle ricerche, delle analisi, degli studi, dei convegni, dei questionari, delle relazioni, degli incontri, dei congressi, la Beata Vergine Maria ci ha già indicato la via, quei rimedi urgenti alla portata di tutti con il linguaggio del Vangelo. La Madonna è venuta che cosa? Dice Don Attilio, è venuta a rileggerci il Santo Vangelo. Pensiamo anche a quei libri degli anni 90-97 di Suor Lucia, gli appelli al messaggio di Fatima. Non sono altro che una riattualizzazione del Santo Vangelo, tanti passi evangelici per ricordarci quel catechismo che Fatima è venuto a insegnarci attraverso l'Immacolata. Quindi Fatima non può avere un'altra impostazione diversa da quella di Gesù Cristo. La Madonna è venuta a rileggerci il Santo Vangelo e lo conferma Suor Lucia. In una lettera del 26 novembre del 70 scrive a un sacerdote italiano: lo scadimento del mondo, scrive Suor Lucia, venerabile, è senza dubbio frutto della decadenza dello spirito di preghiera. È stato in previsione di questo disorientamento che la Madonna ha raccomandato con tanta insistenza la recita del Rosario. E lei si è presentata Nostra Signora del Santo Rosario. E proprio perché la preghiera del Rosario è dopo la Sacra Liturgia Eucaristica la più propizia per, scrive Suor Lucia, conservare e aumentare la fede nelle anime. Il demonio quindi ha sollevato contro di essa la sua campagna. Sfortunatamente noi vediamo quali rovine ha causato, ha causato questa campagna del demonio, questa campagna contro la preghiera, questa campagna contro la preghiera mariana. Anni e anni sono stati proprio veramente assaliti contro una nausea della preghiera, basta la preghiera, basta la preghiera del Santo Rosario, mentre la Madonna continua a rilanciarla perché è un'arma fondamentale, come chiamava Padre Pio, è l'arma che ci è stata data dal cielo per combattere e ottenere tante tante grazie. Ancora scrive Don Attilio che Fatima, come richiesta fondamentale, come condizione basilare per l'adempimento delle richieste stesse della Beata Vergine Maria, e la specificità del suo messaggio è la perfetta devozione al cuore immacolato di Maria, a cui tutti sono chiamati. Quindi il cuore immacolato di Maria è presentato a tutti, e specialmente a chi? Anche ai più grandi peccatori, anche ai più bisognosi della divina misericordia, a quelli che si trovano già con un piede alle porte dell'inferno. La Madonna dice chiaramente, nettamente, come Dio per salvare le anime dell'inferno vuole stabilire nel mondo la devozione al suo cuore immacolato di Maria. La Beata Vergine Maria quindi rivela che Dio vuole che tutto il mondo sia consacrato al suo cuore immacolato e quindi è per tutti questa devozione. Tutto questo è chiamata a che cosa? Al massimo grado di santità, chiamata alla massima santità per tutti, tramite il cuore immacolato di Maria, secondo quel cuore immacolato. Quindi abbiamo detto vita interiore, spirito di preghiera e particolarmente preghiera del Santo Rosario. E in più, per uscire da questa epoca di crisi, la devozione al cuore immacolato di Maria, la pratica dei primi 5 sabati del mese, la consacrazione del mondo intero al cuore immacolato di Maria e quindi la consacrazione di ognuno. Un altro passo avanti porta Don Attilio. E il patriarca di Lisbona, il cardinale Gera, definì Fatima la più grande rivelazione dai tempi apostolici. Ma a ben considerare Fatima è più che una rivelazione, è più che un messaggio. Fatima è intervento divino all'altezza dei più fulgidi esempi biblici e non a vantaggio di una sola nazione, di un solo popolo, ma per tutto il mondo. E adesso qui alcuni paralleli con la Sacra Scrittura che porta Don Attilio. La Sacra Scrittura prova come Dio, quando gli uomini si ostinano nei loro peccati, castiga e punisce, ma più delle volte Dio interviene per aiutare, liberare, salvare, anche con i miracoli più strepitosi. Quanti Dio ama e a Lui si rivolgono. Bene, tutto il Nuovo Testamento, dice Don Attilio, è un inno all'amore e alla benignità di Dio che per Cristo ha voluto redimerci. E dice nel libro dell'Apocalisse, liberandoci dai peccati mediante il sangue di Gesù Cristo, facendo di noi un regno di sacerdoti di Dio. Bene, Fatima è un intervento, dice Don Attilio, scrive, un intervento di grazia e di misericordia e in sovrabbondanza. E a provarlo basterebbe constatare questo fatto. Tutte le meraviglie di Fatima, che al loro centro hanno la Beata Vergine Maria, sono offerte al mondo proprio quando, nel momento stesso in cui la Madonna dichiara che l'offesa a Dio ha superato tutti i limiti. Bella questa considerazione del vescovo, del cardinal patriarca, il più grande rivelazione dei tempi apostolici. La Madonna viene a ripresentarci il Santo Vangelo, viene a ricordarcelo e viene a ricordarcelo in maniera tutta mariana. E Fatima realizza queste meraviglie proprio quando annuncia che Dio non smetta di offendere Dio perché è già troppo offeso. E l'offesa a Dio ha superato tutti i limiti. Quindi Fatima, studiata, compresa, accettata, si rivela una misericordia straordinaria. Dio è già troppo offeso, detto dalla Madonna Fatima nel 1917, può trovare il suo commento, per restare ancora nell'atmosfera soprannaturale, di quello che erano le rivelazioni, scrive Don Attilio, di Gesù a Santa Gemma Galgani. Vediamo cosa scrive. Gesù, cosa detta, cosa rivela Gesù a Santa Gemma Galgani? Una lettera che troviamo il 13 ottobre nel suo diario del 1901, quindi 16 anni, 17, 16 anni prima dell'evento Fatima. Così scrive: Gesù mi dice, figlia mia, quanta ingratitudine, quanta malizia vi è nel mondo. I peccatori continuano a vivere nella loro pertinace ostinazione di peccati. Mio padre non vuole più tollerarli, le anime vili, le anime fiacche. Non si fanno nessuna violenza per vincere la loro carne, queste anime vili e fiacche. Le anime afflitte cadono in sgomento, cadono in disperazione e le anime ferventi poco a poco si intiepidiscono. I ministri del mio santuario, essi pure, mio padre, non può più tollerarli. Continuamente dalle creature non ricevo che ingratitudini e mancanza di riconoscenza. L'indifferenza va ogni giorno crescendo e nessuno si ravvede. Potessi far capire a tutti quanto il mio celeste padre sia sdegnato col mondo. Non vi è più nulla che potrà tenere il mio padre e sta preparando un grande castigo sopra tutto il genere umano. Ancora Gesù continua a dire a Santa Gemma Galgani: quante volte ho tentato di calmare il mio padre. La vista della mia croce, dei miei patimenti, più non lo trattengono. Quante volte l'ho trattenuto presentando adesso un gruppo di anime care, vittime forti. Le loro penitenze, i loro disagi, i loro atti eroici lo hanno trattenuto. Ora sono poche queste anime. Non possono più supplire. Scrivi al tuo direttore che si rechi a Roma. Parli di questo mio desiderio al Santo Padre. Dica che è un gran castigo e minacciato. E ho bisogno di vittime. Il mio Padre Celeste è sdegnato fortemente. Su questa lettera torneremo anche prossimamente, in un prossimo incontro, a riparlarne, però è molto molto chiara ed eloquente. Il degrado delle anime, da quelle deboli che non vogliono rialzarsi, che si lasciano vincere le passioni, da quelle scoraggiate che si lasciano scoraggiamenti, e anche da quelle ferventi che si intiepidiscono, e tutto questo valanga di peccati che continua ad aumentare. Dice, ci sono delle anime vittime che riescono a placare, ma adesso sono diminuite, ce n'è bisogno di altre. Questa è la generosità dei buoni cristiani, dei consacrati alla Madonna. Potere pagare anche per i peccati degli altri. A Fatima cosa chiede la Madonna? Tre piccoli cuoricini, tre. Volete accettare le sofferenze per la conversione e la salvezza delle anime? Molti, molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica del motto. Questo castigo di Dio. Non so se si può ancora dire, ma a volte viene detto che è una parola brutta, cattiva, non si può dire. Punizione di Dio va meglio? Bene, questa è preparata che cosa? È uno scrollone salutare. Ti vuoi un po' svegliare, ti puoi un po' rendere conto di qual è la situazione? Non sta andando tutto bene. Non è un momento di fiorellini e roselline e tutte cose. Ci sono dei guai che si stanno avvicinando. E questi guai li stiamo preparando noi, con tutta questa cattiveria, che non solo è quella personale, adesso è una cattiveria ideologizzata, pubblicitata, proposta e promossa. Ed ecco allora i grandi guai che arrivano incombenti se non ci sono anime che possono in qualche modo placare, e chiedere misericordia per l'umanità. Questa lettera. E questo dettato che il nostro Signore Gesù rivela a Santa Gemma Galgani nel 1901, non penso che adesso, attualmente, oltre un secolo, la situazione sia migliorata, la condizione morale dell'umanità, la condizione morale dei cristiani. Anzi, ahimè, vedo proprio un degrado continuo, sempre più avanzarsi. Ancora 10 anni dopo, più o meno il 3 dicembre 1911, Padre Pio da Pietralcina si trovava verso Venafro, il convento di Venafro presso Isernia. Cosa scrive? Vedo Gesù tutto piegato, che si presenta a Padre Pio e ha in mano una spada, Gesù, per colpire il mondo. E Padre Pio supplica Gesù: Gesù mio, perdona, abbassa quella spada e se deve cadere, si trovi solo il mio capo. Pago io, dice Padre Pio. Sì. Io voglio essere la vittima. Il 12 marzo del 1913, 2 anni dopo questa visione, riferisce ai suoi superiori queste parole di Gesù. Sentite i giusti lamenti del nostro dolcissimo Gesù. Dice Gesù: con quanta ingratitudine viene ripagato il mio amore dagli uomini. Sarei stato meno offeso da costoro se li avessi amati di meno. Mio padre non vuole più sopportarli, io vorrei cessare di amarli. Ma il mio cuore è fatto per amare, dice Gesù. Gli uomini vili e fiacchi non si fanno nessuna violenza per vincersi, nelle tentazioni, anzi si dilettano nella loro iniquità. Quindi non reagiscono, ma anzi delle loro peccati si vantano. E verrà un tempo in cui ci si vanterà, dice Sacra Scrittura, di cui ci si dovrebbe vergognare. Ancora Gesù si lamenta e Padre Pio riporta al Padre spirituale: mi lasciano solo di notte, mi lasciano solo di giorno nelle chiese, chiese sempre più abbandonate, chiese a volte anche tante volte chiuse tutta la giornata, solo aperte per il tempo della messa, perché non c'è nessuno che va a visitare Gesù. Non si curano più del sacramento dell'altare, non si parla mai più di questo sacramento d'amore, e anche quelli che ne parlano, ahimè, con che indifferenza, con quanta freddezza. Dice Gesù: il mio amore è dimenticato, nessuno si cura più del mio amore. Io sono sempre contristato. La mia casa è divenuta per molti un teatro di divertimenti. Anche i miei ministri, che io ho sempre riguardato con predilezione, da essi devo ricevere ingratitudini e irriconoscenze. Vedo molti di questi che sotto ipocrite sembianze mi tradiscono con comunioni sacrileghe, calpestano i lumi e le forze che continuamente do ad essi. Colpisce molto quello che dice Gesù: la mia casa è divenuta per molti un teatro di divertimenti. E anche i miei ministri che ho sempre guardato con predilezione, come mi trattano, come mi maltrattano. E molti di questi sono con ipocrisia, l'ipocrisia era quel vizio che condannava Gesù, gli scribi farisei, per i loro atti esteriori devoti, ma il loro cuore pieno di iniquità. Mi tradiscono con comunioni sacrileghe, calpestano anche quei lumi, quelle grazie che do, e continuamente do loro la forza, ma la rifiutano, la calpestano. Ecco che grande ingratitudine. I religiosi, quante anime scandalizzano per la loro trasgressione della loro professione. Il mio padre non vuole più sopportarli. Anch'io vorrei abbandonarli a se stessi, ma io sono fatto per amare, dice Gesù. Parla, fa sentire loro la mia collera. Gesù è sdegnato, il Padre Celeste, Padre nostro che è nei cieli, è sdegnato di questo comportamento. Ecco quella condizione, questo scrive nel 1913. Quindi vediamo qualche anno prima dell'apparizione di Fatima come veramente tutto in linea, concordia su questa triste situazione della cristianità. Nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, nel maggio del 1915 vi fu coinvolto anche l'Italia. E Gesù spiega a Padre Pio che la guerra è una punizione dell'adulterio delle nazioni nei confronti di Dio. Dice Padre Pio, scrive, 21 aprile 1915: stamane è venuto Gesù e gli dice: l'Italia non ha voluto ascoltare la voce di amore. Sappi intanto che da tempo io tengo sospeso il braccio del mio genitore che vuole scagliare su questa figliola adultera, che è l'Italia, i suoi fulmini. Dio vuole scagliare i suoi fulmini sull'Italia. Gesù trattiene il braccio di Dio. Si sperava che le sventure altrui, cioè questi mesi di guerra, la prima guerra mondiale delle altre nazioni, l'avrebbe fatta rientrare in sé, l'avessero fatta intonare il Miserere a suo tempo. Non ha saputo apprezzare neppure quest'ultimo tratto del mio amore. È per questo che il suo peccato è divenuto più abominevole dinanzi a me. Gesù aveva voluto ritardare, permettendo che le altre nazioni entrassero per prime in guerra e l'Italia fosse ancora risparmiata, perché l'Italia facesse penitenza di questo. E la mia nazione, dice, la chiama la mia figliola adultera, parla Dio di questa nostra Italia adultera. Abbiamo adulterato, abbiamo tradito, siamo stati degli adulteri, ci siamo venduti al nemico e abbiamo messo da parte Dio. Anche all'Italia le è pure toccata la sorte, toccata alle sue consorelle, alle altre nazioni. Andiamo al 1917. Da 3 anni la Prima Guerra Mondiale seminava rovina e morte e non si vedevano prospettive di pace. 5 maggio 1917, Benedetto XV, Papa, bandisce una crociata di preghiera perché cessi il conflitto, invocando l'intercessione della Madonna Regina della Pace. Bene, 8 giorni dopo, 13 maggio 1917, la Madonna stessa appare a Fatima, più splendente del sole ai tre fanciulli. E il discorso della Beata Vergine Maria è molto chiaro. Lei conferma le parole di Gesù Santa Gemma Galgani e a San Pio da Pietralcina: i peccati sono la causa profonda della guerra. E questa è la constatazione, è l'analisi perfetta della situazione attuale. Bene, ma allo stesso tempo preannuncia conseguenze ancora più gravi in caso di mancato ravvedimento degli uomini. Guerre, persecuzioni, annientamento di nazioni. Rivela il peggio. Sono innumerevoli le anime che vanno all'inferno. E questo è il vero male, il vero guaio, il più grande guaio, il più grande male. Anime che vanno all'inferno, anime volute, redente da Dio per il paradiso, chiamate una vocazione sante per comprendere i santi immacolati al cospetto di Dio, e invece è che sono diventate anime adultere a Dio e ai suoi comandamenti e si perdono per l'eternità. Gli uomini vogliono la loro storia di ingratitudine, di peccati, di ostinazione, di dannazione, ma Dio vuole e ci dà la sua storia di perdono, di misericordia, di salvezza. E infatti, scrive Donatilio, mentre l'umanità si incammina verso la seconda guerra mondiale, ecco che il 13 giugno del 1929 a Tui, in Spagna, si rivelano la Santissima Trinità e il cuore immacolato di Maria a Lucia di Fatima, che era al tempo suora. Due parole vanno scritte accanto alla Santissima Trinità: grazia e misericordia. E da quest'ultima apparizione è, dice, scrive Donatilio, è necessario partire per comprendere Fatima. E quindi Fatima è un annuncio di salvezza a tutti gli uomini, a cominciare da quelli che si trovano negli abissi degli errori, della cattiveria, del peccato e in gravissimo pericolo di dannazione. Dio dona all'umanità il cuore immacolato di Maria e l'amore materno di Maria. Quindi Dio a Fatima persegue lo stesso disegno di amore, di misericordia, di grazia e di salvezza che è all'origine delle rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù, fatta a Santa Margherita Maria Lacoque, e nel 1674-75 a Paray-le-Monial in Francia. Il Sacro Cuore di Gesù manifestò il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore, di misericordia, di grazia, di santificazione e di salvezza che esso contiene, come un ultimo sforzo del suo amore, quasi una nuova redenzione amorosa, se vogliamo, tra virgolette, scrive Donatilio, strappare gli uomini dall'impero di Satana. Satana è desideroso di rovinarci, di ritirare gli uomini, di portarli nella perdizione, e Satana li precipita alla folla. Bene, Dio vuole recuperarli, vuole salvarli. Quindi quelle rivelazioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Lacoque portarono a un'autentica rivoluzione di bene in tutta la Chiesa, risvegliando l'amore a Gesù Cristo, suscitando congregazioni religiose, movimenti spirituali di santità, di riparazione, apostoli e santi in tutto il mondo. Bene, il patriarca di Lisbona aveva già preconizzato che Fatima segnerà una nuova era per il mondo. Gli avvenimenti di Fatima hanno una forza di grazia tale che avrebbero già potuto trasformare il mondo. E di solito il messaggio di Fatima si presenta come penitenza, preghiera, riparazione, consacrazione. E scrive Donatilio: questo potrebbe andare tutto bene, a condizione che per realizzare il messaggio di Fatima, che nella sua essenza Maria ha dato al mondo per la sua salvezza, un'alluvione di grazia e di misericordia. Quindi preghiera, riparazione e consacrazione al cuore immacolato è la condizione per realizzare il messaggio di Fatima. Il messaggio di Fatima è nella sua essenza, che la Madonna ha voluto dare al mondo, è messaggio di salvezza e un'alluvione di grazia e di misericordia preparata per la salvezza delle anime. Ed ecco questo bellissimo messaggio che ci viene concesso dall'amore della Beata Vergine Maria, questa grazia e misericordia che promette alla Santissima Trinità attraverso l'intercessione del cuore immacolato di Maria per la salvezza delle anime, ma chiede la nostra cooperazione. Di questo vogliamo parlare nella seconda parte di questo appuntamento. Qualche minuto di pausa per risentirci fra poco. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo questo secondo momento di questo appuntamento mariano serafico, considerando ancora il mistero delle apparizioni di Fatima. Quindi la Madonna, per realizzare il suo messaggio, è un messaggio che vuole dare al mondo la via della salvezza. Vuole donarci scrive Don Attilio, un'alluvione di grazie e di misericordia. In Santa Veronica Giuliani, nel suo diario, scrive che un giorno la Madonna le disse che con le sue preghiere a Dio si sarebbe convertito il mondo, ma anche che le creature devono cooperare con lei con non l'offendere più Dio. Quindi la Beata Vergine Maria è già all'opera, lei offre a tutti i grandi doni della misericordia e della grazia divina. Quindi questo è un punto molto molto importante che dobbiamo sottolineare. Quindi la potenza di intercessione di Santa Veronica aveva presso Dio il potere di portare la conversione del mondo intero. Però questa grazia scorre un po', se vogliamo, è come una cascata. Come corrispondiamo? Come l'accogliamo? Se andiamo con una sporta boccata non raccogliamo niente. Se andiamo con una tazzina ne portiamo via una tazzina. Se andiamo con un bicchiere, con una brocca ancora di più. Ecco, dobbiamo cooperare per ricevere questi grandi doni e questa cooperazione innanzitutto con lo smettere di offendere Dio, di non offendere più Dio. Ecco allora come già in Santa Veronica, molto più nella Beata Vergine Maria, la Madonna è già all'opera, lei offre tutti questi grandi doni della misericordia e della grazia divina. Dobbiamo adesso corrispondere. E due sono le condizioni richieste per essere partecipi, scrive Don Attilio. È necessario attuare quello che vuole Gesù da noi, per la Madonna, è quello che vuole la Madonna da noi per Gesù. E Don Attilio qua si spiega. Gesù vuole che si faccia il massimo per la Beata Vergine Maria, che Maria sia conosciuta, amata, che sia coltivata nei cuori la più grande devozione a lei, con la pratica di tutti gli atti che costituiscono la vera devozione a Maria: venerazione, imitazione, supplica, sottomissione, fedeltà, consacrazione a lei e riparazione delle offese fatte al suo cuore immacolato. Ancora scrive Don Attilio, tutto questo per la Madonna. Gesù lo vuole al massimo, volendo raggiungere il trionfo del suo cuore immacolato, del cuore immacolato di Maria. E che cosa vuole la Madonna? Vuole per Iddio il pentimento, la conversione vera, la riforma morale, prendendo a modello il suo cuore immacolato, quindi l'ansia per la santità. Quindi ecco che cosa vuole Gesù per la Beata Vergine Maria. E che cosa vuole la Madonna per Gesù? Quindi Gesù vuole il massimo per la Madonna, che sia amata, conosciuta e coltivata nel cuore grande devozione a lei, con tutte le pratiche della vera devozione alla Beata Vergine Maria, e la Madonna vuole che il pentimento, la conversione vera, la riforma morale verso Dio. E qual è il modello? Il suo cuore immacolato. E quindi l'ansia di una grande santità. San Giovanni Paolo II parlava l'anelito ardente alla santità. E il grande dono è che ogni grazia, ogni misericordia è offerta anche ai più grandi peccatori che vogliono convertirsi. Quindi le glorie di Maria chi sono? Sono i peccatori che si salvano. Ecco le stelle splendenti di cui è costellata la Beata Vergine Maria. In una visione vedevo una santa, la Madonna tutta circondata sotto il suo manto, tutte delle fiere, tutte bestie selvate, così. Erano i peccatori che si rifugiavano a lei. Lei, il rifugio dei peccatori, che vuole portarli, che cosa? Alla conversione. Vuole portarli all'imitazione del suo cuore immacolato. Vuole portarli alla santità. Ma ogni misericordia Dio vuole riversare anche su chi non vuole salvarsi. Pensa quant'è la bontà di Dio. E un po' possiamo dire, pensando alla parabola del seminatore, l'abbondanza con cui il seminatore sparge la sua semente, anche sulla strada, anche sui sassi, anche in mezzo tra le spine, sapendo che lì non è il terreno idoneo perché dia frutto, eppure la sua bontà continua a largire abbondantemente la sua semente anche in questi terreni. Bene, la Madonna vuole donare anche su chi non vuole salvarsi, su chi non ci pensa, su chi fa il contrario, purché, ed ecco il dono della grazia, purché ci sia qualcuno che si sostituisce nel cooperare alla grazia. Ecco quindi la cooperazione, le anime che intercedono per la conversione e la salvezza delle anime, le anime che accolgono il messaggio di Fatima. Preghiera e penitenza per la conversione e la salvezza delle anime. Accettare le sofferenze che il Signore manderà per chi? Per convertire e salvare anime. Pregare per chi? Per convertire e salvare anime. Per salvare dall'abisso del fuoco dell'inferno su cui vanno a precipitare, se invece continuano su questa strada malandata. Quindi i trionfi della Beata Vergine Maria sono le conversioni degli ostinati, che neppure vogliono pentirsi, che neppure vogliono salvarsi. Ed è la sovrabbondanza della grazia e della misericordia questa. Quanto più devono allargare il cuore, la mente, la fiducia, la confidenza, tutte quelle anime volenterose che vogliono attuare il programma tracciato dalla Beata Vergine Maria a Fatima. E qual è questo programma? Dice, scrive Don Attilio, è la santità al massimo grado, ad imitazione, ad esempio, del modello del suo cuore immacolato. A ben considerare Fatima, prima di tutto, è essenzialmente un dono di grazia, un dono di misericordia, un dono di sovrabbondanza per tutti. Tutte le meraviglie di Fatima sono offerte, scrive Don Attilio, al mondo proprio nel momento stesso che la Madonna denuncia che Dio è troppo offeso. Dicevamo anche nella prima parte di questo appuntamento, come la misericordia, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Bene, nel momento in cui siamo al limite Male non poteva dato nascere in un secolo peggiore, scriveva e diceva Padre Pio. Ecco gli interventi della grazia e della misericordia che Dio concede. La Madonna fa una diagnosi profonda dei mali del mondo. C'è la guerra, la causa sono i peccati, e il peggio però non è la guerra, per quanto orribile e dolorosa. Il vero male è che c'è una moltitudine di anime che la Madonna dice si dannano eternamente. E la Madonna, la Beata Vergine Maria, non si ferma al 1917. Il suo sguardo penetra tutto il secolo XX, descrivendo in anticipo tutta la storia. Crescerà l'offesa a Dio, sarà proporzionato anche la punizione e il castigo. La Madonna annuncia una guerra peggiore in punizione dei peccati e preannunzia due fatti nuovi. Che cosa? Primo, la diffusione per opera della Russia atea in tutto il mondo degli errori del comunismo ateo e delle loro conseguenze, le guerre, le persecuzioni ai credenti, l'annientamenti di popoli. Poi una grande crisi di fede che sconvolgerà le nazioni cattoliche. Tutto il secolo XX, tutti i mali, tutte le pene, tutti i dolori sono nel cuore immacolato di Maria e, allo stesso tempo, lei neanche il rimedio. Descrive i mali, ma dice anche io sono la cura, io sono il rimedio. Lei è la nostra salvezza, causa della nostra salvezza, causa della nostra letizia. Quindi il messaggio di Fatima è il tempo di ascoltarlo con serietà, scrive Don Dorindo. Scrive Don Attilio: la sfida che contro Dio oggi muovono le forze atee, le forze materialistiche, gli increduli, ha un autentico carattere apocalittico. E due fatti distinguono il nostro secolo. Mai nella storia dell'umanità, scrive Don Attilio, si è assistito al sorgere di tanti governi, di tanti regimi atei. Un terzo dell'umanità è governato da uomini che fanno pubblica professione di ateismo. Mai in così breve tempo si sono avute tante persecuzioni contro i credenti. Mai l'errore, l'incredulità si è presentato tanto organizzato. Oggi valgono le parole del libro dell'Apocalisse. Il dragone si indignò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della progenie di lei, che osservano i comandamenti di Dio e si mantengono fedeli al Vangelo di Gesù. E qual è la risposta di Dio? Scrive Don Attilio: Dio si ha risposto in anticipo alla sfida e la sua risposta è stata la Beata Vergine Maria. Lo conferma e Papa San Paolo VI, il 13 maggio del 1967, siamo nel 50° delle apparizioni della Madonna a Fatima, e scrive una esortazione apostolica, Signum Magnum, e il Dio presenta oggi al mondo come segno di speranza, segno di vittoria sul male, segno di vittoria sull'inferno, sull'ateismo. Assiste sempre la Santa Madre Chiesa a Dio, sempre l'assiste. E l'assiste così tanto che da 150 anni la Madonna scende visibilmente sulla terra. La Madonna è il grande segno che San Giovanni vide nel cielo, una donna vestita di sole. Quindi, infatti, ma non abbiamo solo avvenimenti fra loro isolati a sé stanti, ma Fatima fa parte di un unico progetto. Fatima è il centro di convergenza. Quindi, se la Madonna di Fatima vedeva il Papa come segno grande in cielo, di cui parla l'Apocalisse, lo vedeva in funzione proprio dell'epoca attuale. Quindi, operando nel cielo il grande miracolo del sole, la Madonna, meglio non poteva dirci che lei è la donna venuta a combattere con noi e vincere in noi ancora, come nell'Apocalisse. La Madonna non poteva esprimere meglio questa verità operando il grande miracolo del sole in cielo. Quindi questo miracolo del sole farà un grande segno, farà un grande miracolo, annuncia il 13 ottobre. Bene, è il grande segno che vede San Giovanni Apocalisse, scrive nell'esortazione apostolica Signum Magnum, è il grande segno che la Madonna ci dà che lei è venuta a sconfiggere il serpente infernale. La Fatima c'è la convergenza, scrive Don Attilio, di tutte le apparizioni mariane, così neanche la più alta spiegazione, la più autentica interpretazione ad opera della Beata Vergine Maria stessa, lei che ci dà quell'interpretazione di come leggere Fatima. Quindi Don Dillo qui si sofferma sul grande miracolo del 13 ottobre, il miracolo del sole. A Fatima la Madonna ha compiuto il grande prodigio del sole per dire che vuole essere creduta, ascoltata, presa sul serio, per sottolineare l'importanza, la gravità, la serietà dei suoi messaggi e, se vogliamo, per indicare anche la sua potenza, che è grande quanto pari alla sua misericordia. E il miracolo proprio di Maria, il suo segno di Giona, come per Gesù. All'apparire di Gesù, gli uomini domandavano un segno di riconoscimento della sua divina missione, della sua autorità di maestro. Vogliamo vedere da te un miracolo, un segno. Gesù li accontentò con sovrabbondanza e gli avversari furono costretti a riconoscerli. Che faremo? Quest'uomo fa molti miracoli, se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. E dice, ancora conclusero, conviene che muoia. Altri conclusero, come potrebbe un uomo peccatore fare questi miracoli? Allora veniva l'atto di fede, è un profeta. Nicodemo che dice a Gesù, sappiamo che sei venuto da Dio. Quale maestro? Perché nessuno può fare i miracoli che tu fai se Dio non fosse con lui. Bene, il popolo tutto dopo la resurrezione del figlio della vedova era entusiasta, esclamava, è sorto fra noi un grande profeta e Dio ha visitato il suo popolo. Bene, Gesù spiega lo scopo dei suoi miracoli. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che ha mandato. Quindi, se non volete credere a me, credete alle mie opere. E dice San Giovanni, molti altri miracoli fece Gesù. Il mondo non basterebbe a contenerne i libri. Bene, volevano un segno dal cielo? Gesù diede il segno di Giona come prova massima, la sua resurrezione. E Maria ha dato il segno del cielo. Quello che ha fatto Gesù, la Madonna lo vuole ripetere. Gesù predica il Vangelo, anche la Madonna predica la penitenza, la preghiera, conferma i comandamenti, conferma la verità eterna, predica l'amore di Dio e predica l'amore al prossimo. E Gesù conferma con i miracoli le sue parole e la Madonna si presenta, ad esempio, a Rue le Bac a Parigi con la medaglia miracolosa. Il nome era la medaglia dell'Immacolato, la medaglia di Parigi all'inizio, ma tanti erano i miracoli che prese il nome di medaglia miracolosa. A Roma la celebrazione conversione istantanea dell'ebreo Alfonso Ratisbonne è un po' come quello che avviene a San Paolo. Ancora i miracoli alla Salette o a Lourdes. È facile passare sopra i miracoli di Vercellone Attilio come fossero frutti di isterismo, di esaltazione collettiva. A Lourdes invece sono constatabili, documentati, verificati, accertati, equip di medici da tutto il mondo, di tutte le religioni, che non fanno altro che strabiliare di fronte a quello che avviene regolarmente a Lourdes. Quindi scrive ancora Don Attilio come Fatima è tutta volta di soprannaturale. La Madonna è preceduta dagli angeli, ci sono luci, suoni, profumi, pioggia di luce, nuvole di luce che accompagnano, si sono avverati grandi profezie e tutto questo emerge il grande miracolo del sole, promesso ripetutamente e ripetutamente annunciato, atteso da tutto il popolo, verificatosi davanti a 70.000 persone. Vedere i giornali come tutta questa massa filmando di gente è tutto questo miracolo. E quindi il suo significato, la serietà, la verità, la grandiosità del messaggio ed è per noi quindi necessità di ascoltarlo. Quindi Fatima è il trionfo dell'amore, della bontà, della benignità, della pietà, della tenerezza, della dolcezza, della misericordia di Maria, scrive Don Attilio. La nostra buona mamma del cielo, come la chiama Lucia, è la vera protagonista di Fatima. È lei che vuole illuminarci per come capire e comprendere Fatima. La vera essenza del messaggio di Fatima sta esattamente nella rivelazione dell'amore immacolato di Maria per Dio e per noi. La Beata Vergine Maria, fin dal primo istante della sua esistenza, è totalmente di Dio, è interamente trasformata in Dio ed è per amore perfettamente conformata a Dio con una perfezione di amore tale che tutto l'amore degli angeli e dei santi al massimo della loro santità non raggiunge gli inizi dell'amore del cuore immacolato di Maria per Dio. Con questo amore, che cresceva vertiginosamente ad ogni istante, la Madonna si è offerta ad essere su questa terra l'alma mater, la madre del Divino Redentore, compagna generosa del tutto eccezionale, socia del Redentore, umile ancella del Signore, cooperando in modo tutto speciale ed unico all'opera del Salvatore, con l'obbedienza della fede, della speranza, l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Qual è lo scopo della Madonna? Restaurare la nostra vita spirituale, la nostra vita soprannaturale, divinizzarci, deificarci. Questo è quello che vuole la Beata Vergine Maria realizzare in ognuno di noi. Quindi l'amore per Dio della Beata Vergine Maria è la misura del suo amore per noi. Per amore la Madonna è diventata nostra madre, madre tutta amore anche per noi fin dal primo istante della sua esistenza. Quanto ama Dio, tanto la Madonna ama noi. E la Beata Vergine Maria vuole che meditiamo, penetriamo, comprendiamo sempre di più il suo smisurato amore per noi. Come l'Eterno Padre ci ha tanto amati da dargli il suo Figlio unigenito per noi, così Maria ci ha tanto amati, dice San Bonaventura, dottore Serafico, da dare anche lei il suo figlio unigenito. Maria ha dato il suo unico figlio che amava più di se stessa, non solo, ma mille e mille volte offriva se stessa il suo figlio per noi. Nessuno meglio della Beata Vergine Maria sa quanto costiamo a Gesù. Dice a Padre Pio: figlio mio, quanto sangue mi sei costato. E molto di più può dire Gesù, e ancora lo può dire la Beata Vergine Maria: quanto sei costato mio figlio. Quanto sangue a mio figlio e quante lacrime a me. Madonna ha visto il momento quando Gesù ha patito, ha pianto, ha sofferto, ha lavorato per la salvezza delle anime. La Madonna ne ha contato le lacrime di Gesù, ha ascoltato i gemiti di Gesù, ha contemplato le piaghe, ha visto la morte dolorosissima di Gesù. E Gesù ci ha affidato a lei come figli: donna, ecco tuo figlio. Dicendo San Giovanni, e eravamo compresi tutti noi, e a San Giovanni è indicato, e quindi a tutti noi: ecco tua madre, ecco la nostra madre celeste. E con quello stesso amore con cui ci amava ai piedi della croce la Madonna, ci ama anche oggi. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti e posto in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti alla patria beata. La Madonna ci attende e ci vuole preparare per il paradiso. È questo, quindi, scrive Don Attilio, l'amore che l'ha fatta nostra avvocata, il rifugio dei peccatori, la speranza nostra, l'aiuto dei cristiani, la madre di misericordia, la salvezza dei disperati. E ben più che San Paolo si può dire che l'amore ha fatto sì che Maria sia tutto a tutti. Riscatto per gli schiavi del peccato, salute per gli infermi, conforto per gli afflitti, perdono per i peccatori e gloria per Dio. Tutto ciò che a Maria appartiene, tutto è pieno di grazia e di pietà, poiché la Madonna, come madre di pietà, si fece tutta a tutti e per il suo grande amore si è fatta debitrice a tutti, giusti e peccatori. E a tutti la Madonna apre il suo grembo, la sua misericordia, perché tutti ne godano, dice così San Bernardo. È tale l'amore di Maria che Sant'Alfonso scrive che se in tutta la terra si lodasse Maria e in tutte le prediche solo si parlasse di Maria, se tutti gli uomini dessero la vita per Maria, pure sarebbe poco quell'ossequio, quella gratitudine che dobbiamo alla Beata Vergine Maria per l'amore troppo tenero che porta a tutti gli uomini, anche i più miserabili peccatori, che conservano verso di lei qualche affetto di devozione. È bello ascoltare queste parole di questi santi, prima di San Bernardo e di Sant'Alfonso, che ci parlano della magnificenza della Beata Vergine Maria, ma è ancora troppo poco, perché la realtà dell'amore della Beata Vergine Maria che porta per noi è ancora più grande di queste parole, perché il suo cuore immacolato è un oceano di grazia. Perché è stato plasmato, voluto a imitazione del Sacratissimo Cuore di Gesù. E a Fatima, scrive Don Attilio, la Beata Vergine Maria si è mostrata ancora più misericordiosa di come per secoli l'hanno presentata tutti i santi. A Fatima, ha dichiarato che lei vuole salvare, coprire di misericordia anche coloro che non l'amano, anzi, coloro che la offendono, coloro che la odiano. Se trova anime che preghino e si sacrifino per questi, vuole espandere quelle grazie per la loro salvezza. La Beata Vergine Maria, amata al massimo, questo è Fatima, quello che è più ardito, di più sublime, hanno insegnato i santi dalla Sacra Scrittura sull'onnipotenza supplice di Maria, sulla sua mediazione di grazia, tutto è stato superato a Fatima dalla Beata Vergine Maria, dove si è presentata la nostra Salvatrice. Ancora un'altra riflessione, che le storie delle meraviglie di Fatima sono scritte e raccontate, cominciando dalla prima apparizione del 13 maggio del 1917, anzi ancora di più dalle apparizioni del 1916, dalle tre apparizioni dell'angelo del Portogallo, dall'angelo della pace. Ma sono però, dice Don Attilio, le ultime apparizioni, quelle del 1925 e del 1929, che specialmente danno il vero messaggio di Fatima, messaggio di grazia e messaggio di misericordia. L'apparizione del 13 giugno del 1929 è necessaria questa per partire, per avere la chiave di lettura esatta che apre il segreto del vero messaggio di Fatima. Ancora una volta la Beata Vergine Maria appare come mediatrice tra Dio e l'umanità, mediatrice di grazia e di misericordia. Quindi Fatima non si tratta di una nuova rivelazione, la rivelazione è unica, quella della Sacra Scrittura, la storia di rivelazione. Fatima non è altro che un eco del Santo Vangelo. Non aggiunge nulla al Vangelo, ma ce lo vuole far comprendere meglio. San Giovanni, nella più sublime pagina della Scrittura, scrive: da Mosè fu data la legge, da Gesù Cristo invece sono venute la grazia e la verità. E San Paolo dice: si è manifestata la bontà di Dio, il nostro Salvatore, il suo amore verso l'uomo. In queste parole ci viene data tutta la sostanza della redenzione. Grazia e misericordia. E cosa viene ad annunciare la Madonna Fatima? Veramente le riannuncia, ci fa penetrare che anche allora, per lei, attraverso lei, è venuta la grazia e la misericordia al mondo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Quindi la Madonna viene a offrire a tutti i tesori della vita divina, alle anime, viene ad offrire a tutti grazie, doni, carismi, viene a offrire la santità e lei ne è la mediatrice, la distributrice, essendo madre vera della fonte stessa della grazia, dell'autore della grazia, Gesù Cristo nostro Signore. Ancora continua Don Attilio, tutta la grazia è offerta a tutti. E qui sottolinea un punto che un po' ritroveremo come leitmotiv, come idea fissa, potremmo dire, alla San Massimiliano. Questa grazia la Madonna l'offre a tutti, anche ai peccatori, vuole essere madre di tutti, madre di grazia, madre di misericordia, vuole la conversione dei peccatori e da questi peccatori diventino apostoli e santi. E in testa ai santi, agli apostoli, ecco la Beata Vergine Maria. Dio vuole il trionfo dell'amore di Maria per noi. Gesù si fa dottore, maestro, apostolo dell'amore di Maria. Vuole che questo amore sia conosciuto, sia amato e riparato. Gesù vuole che sia la Madonna sia conosciuta, amata e soprattutto sia amato e conosciuto il suo cuore, il suo amore materno. Gesù vuole il trionfo dell'amore di Maria, il trionfo della grazia, della misericordia di Maria per noi, di cui la Beata Vergine Maria che cos'è? È mediatrice. Il trionfo della santità sulla terra per noi, per mezzo di Maria. Gesù vuole mostrare a tutti, nella persona di Lucia, il cuore di Maria. E Maria a sua volta si proclama al mondo che Gesù vuole che lei sia conosciuta e amata. E quindi la Beata Vergine Maria che svela il piano di Dio, il trionfo del suo cuore immacolato. E questa è una spiritualità nuova, è il massimo che si deve fare per Maria. E Gesù è un po' il capofila, è colui che ci dà l'esempio. Bisogna partire da dove sono arrivati i grandi apostoli di Maria nell'esortare all'amore, alla fiducia di Maria Santissima e spingerlo verso nuove frontiere. Ecco un po' una peculiarità che in questo libro e che voleva scrivere Don Attilio e si sveglia proprio questo grande amore all'Immacolata, che dobbiamo portare una grande devozione all'Immacolata, come questo grande amore hanno predicato tutti i grandi santi e i grandi apostoli innamorati della Beata Vergine Maria. Il mai visto, continua Don Attilio, si è realizzato a Fatima e deve sfociare nell'amore a Maria Santissima. La Madonna deve essere quale non è mai stata sulla terra. Fatima si parla dell'eccesso di amore, l'abisso di amore di Maria che è stato svelato e della sovrabbondanza di amore che è offerto a tutti gli uomini. Sovrabbondanza di amore immacolato, materno, misericordioso di Maria. Ancora una volta si sta realizzando la parola della Scrittura: dove ha abbondato la colpa, ha sovrabbondato la grazia. I lamenti, i richiami della Madonna Fatima non sono nuovi. Quanto è contenuto dal 1916 al 1943 negli Atti di Fatima è già tutto in una lettera di Santa Gemma Galgani. Ne avevamo parlato all'inizio della prima parte. Del 13 ottobre del 1901. E ancora continua Santa Gemma: dopo la Santa Comunione, Gesù si fa sentire in modo che quasi direi di non reggere più. È un affare importante, dice Gesù, figlia mia. Tu hai da comunicare grandi cose al tuo direttore. Figlia mia, quanta ingratitudine, quanta malizia viene al mondo. I peccatori continuano a vivere nella loro pertinace ostinazione di peccati. E mio padre non vuole tollerarli. Le anime vili, fiacche, non si fanno nessuna forza per vincere la loro carne. E ancora, nessuno ha più cura del mio amore, del mio cuore sacratissimo che è dimenticato, come se io non avessi mai avuto amore per essi. Ecco la più grande ingratitudine dei peccatori, delle anime privilegiate, come quell'ingratitudine dall'Osanna delle Domenica delle Palme al Crocifisso del Venerdì Santo. Bene, ancora come se fossi da tutti sconosciuto, il mio cuore, dice Gesù a Santa Gemma, è contristato, me ne rimango quasi sempre solo nelle chiese. E se molti si radunano, hanno altri motivi. Devo soffrire di vedere la mia chiesa come questo teatro divertimenti. E molti vedo che sotto ipocrite sembianze mi tradiscono. Figlia mia, ho bisogno di anime che mi rechino tanta consolazione, quanto tante anime mi recano dolore. Ecco questa compensazione. Anime buone che diano consolazione, perché ci sono tante anime che fanno del male. Ho bisogno di vittime, vittime forti, per calmare l'ira giusta e divina del Padre mio celeste. Mi occorrono anime che con i loro patimenti, tribolazioni e disagi suppliscano ai peccatori e agli ingrati. O potessi far capire a tutti quanto il mio celeste Padre è sdegnato col mondo. Non vi è più nulla a trattenerlo. Esso state preparando un grande castigo, soprattutto il genere umano. Quante volte ho tentato di calmarlo. La vista della mia croce e i miei patimenti più non lo trattengono. Quante volte l'ho trattenuto presentando un gruppo di anime care, vittime forti, le loro penitenze, i loro disagi, i loro atti eroici l'hanno trattenuto. Ora per calmarlo gli ho presentato delle anime, ma non posso più, queste anime non possono più supplire a tanto, sono poche. Figlia mia, scrivi, scrivi. Desidero al Santo Padre che dica che un grande castigo è minacciato e mi servono vittime. Il mio Padre Celeste è sdegnato. Vi assicuro che se daranno soddisfazione al mio cuore, si farà qui una nuova fondazione di religiose passioniste qui a Lucca. Così, crescendo il numero di queste anime, le presenterò al mio padre ed esso si calmerà. La vita consacrata. Ecco queste anime immolate per la misericordia di Dio. Digli che queste sono mie parole e perciò sarà l'ultimo avviso che lo do a tutti, avendo manifestato la mia volontà. Ecco questo grande lamento che dà l'amorosissimo cuore di Gesù proprio per ottenere il dono della salvezza. E quindi un piccolo riassunto per concludere questa seconda parte di questo appuntamento su Fatima: la cooperazione delle anime, anime buone che preghino e si sacrificano per la conversione e la salvezza di altri. Questo dono di Fatima che chiama all'amore, al cuore immacolato di Maria, a scoprire questo cuore immacolato che vuole la nostra salvezza e la nostra santificazione, e questo cuore immacolato che vuole essere onorato e amato. Ci aiuti in questo, il cuore immacolato di Maria, per ricevere tutta questa grazia di poter corrispondere sempre di più a quell'amore materno del cuore immacolato. E riceviamo la benedizione della Beata Vergine Maria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, Ave Maria a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.